Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Ed eccoci ad un altro appuntamento con la rubrica dedicata a Roma. Ben trovati da Eliana Astorri. Oggi con noi Renato Vertunni, giornalista, esperto di storie, aneddoti e tradizioni che riguardano la nostra città. Benvenuto Renato.
Benvenuti anche a voi, felice di questo incontro. Ed oggi parleremo di Roma Silente, ossia del silenzio di Roma di 80, 90, 100 anni fa e delle voci e dei rumori che si sentivano a Roma.
Anche qualche personaggio magari che sì, esisteva e non c'è più.
Fra i rumori ci sono anche i personaggi che non hanno nome ma hanno la categoria a cui appartenevano.
Allora, da che cosa iniziamo?
Ma iniziamo a dire appunto che Roma era una, come tutte le città di fine 800, dell'800 70-80, era una città silenziosa perché non c'erano rumori dei motori a scoppio, non c'era il traffico.
C'erano le carrozze però, che non è che non facessero rumore.
Ecco, però c'erano le carrozze e lo scarpitio dei zoccoli dei cavalli che erano di ferro. Sotto questi rumori e quando si passava per la strada, questo me lo ricordo anch'io ancora, si sentiva dai cortili il vociare delle donne, perché le donne rimanevano in casa a lavorare e si sentivano i canti, gli stornelli che questi si facevano a vicenda sfottendosi, e la Sora Rosa, la Sora Maria, e si sentivano questi canti che venivano dai cortili. Altri rumori, qualche ragazzino che era alla scuola e giocava nei cortili, questi erano i rumori della città, altri non c'erano, però per la città giravano dei venditori. Ecco, qui cominciamo la categoria dei venditori. Dunque, impagliatore di sedie, oggi quasi scomparso perché le sedie se le vogliono impagliare ci sono i negozi appositi. Impagliatore di sedie che stava seduto in un angolo di una strada con un mucchio di paglia, di fili di paglia e impagliava le sedie. Tu andavi lì e lui, dopo un'ora, due ore, ti ridava la sedia rimessa a posto. Questa è una categoria quasi scomparsa, così come è scomparsa quello dei olive lupini, quelli che vendevano i lupini e le olive dolci. Olive erano una ghiottoleria e soprattutto questi qui li trovavi all'uscita delle scuole, dei cinema, eccetera. Questa categoria qua completamente scomparsa. Chi è rimasta ancora nelle zone di Piazza Navona, qualche cosa più che altro a carattere turistico, sono i venditori di castagne.
I gallarostari
che vendevano, allora a pochi soldi, adesso vogliono molti soldi, delle castagne ottime.
Adesso te li fanno pagare oro?
Sì, quasi.
E non sono, sono più romani i gallarostari?
No, non so. Allora, qui una piccola parentesi, a Firenze, alla fine del secolo, c'erano ancora dei cittadini della zona del Ticino che venivano a vendere il castagnaccio che facevano con la farina di castagno del Ticino. Questo per parentesi fiorentina. Torniamo a Roma. I gallarostari erano ancora, te lo fanno come hai detto tu, te lo fanno per loro, e quindi ma più che altro è una curiosità della città, insomma. Poi che cosa c'era ancora? C'erano i calderari. Chi erano? Erano generalmente zingari, quando i zingari facevano anche qualche attività, che aggiustavano le pentole di zinco.
C'erano... Oggi si buttano e poi si ricomprano.
Eh?
Oggi le pentole si rompono,
si buttano
e si ricomprano.
Non solo, ma c'è un'altra categoria. Ombrellaro con colline. Cosa voleva vedere? Era gente che aggiustavano gli ombrelli, si rompevano le stecche di ferro, si scucivano eccetera, e loro te le ricucivano, te le riaggiustavano. E le concoline cos'erano? Ricordate quelle concoline verdi dentro e di coccio fuori? Che erano, in ogni cucina c'era una di queste grandi concoline, non so se te la ricordi tu ancora.
Beh, scusa Renato, no che non me lo ricordo, c'ho qualche anno in meno, no?
Io me lo ricordo come se fosse oggi, e non è ancora nata quell'epoca.
Ecco.
Avendo io 150 anni me lo posso permettere. Quindi, coccoli, questi coccolini venivano, niente di meno, date a questi esperti che le ricucivano col filo di ferro, facevano dei buchi, e una volta ricucite col filo di ferro le saldavano con un mastice, è una cosa molto molto complicata. Oggi ovviamente la coccolina, se ce l'hai, già è di plastica e poi la butti, insomma. Ecco, altra cosa che c'era a quei tempi. Quindi questi erano gente che stava agli angoli delle strade a fare questi lavoretti. Poi c'era un'altra cosa, i venditori. Beh, un venditore di acqua, è antica questa storia perché si risale al tempo del Medioevo, quando non c'era acqua a Roma, e c'era della gente che girava e vendeva acqua, peraltro sporchissima, in dei bidoni e cose del genere. Però nella mia giovinezza, parlo negli anni 30, questa vendita dell'acqua veniva fatta con delle carrettini di color giallo a due piani, che avevano dei recipienti, non di plastica ovviamente, ma di legno, che contenevano delle bottiglie dell'acqua acetosa. Allora passava il carretto, acetosago, e la gente si fermava e andava a comprare l'acqua di acetosa.
Anche la frutta e la verdura vendevano così.
Oltre a questo veniva venduto il pesce. Nella parte nord di Roma arrivava il pesce di Anguillara, partivano i cavalli velocissimi la mattina dei carrettini e alle 9 stavano a Roma, e nella zona delle Vittorie di Prati vendevano questo pesce, così come veniva venduto anche la verdura. Quelli che non andavano al mercato erano i famosi contadini delle zone oggi tutte costruite, dove facevano la verdura e portavano al mercato queste verdure freschissime. Ma queste figure sono decisamente scomparse, anche quello dell'acqua è scomparsa.
Non nei piccoli paesini però, Renato, nei piccoli paesini ancora esiste.
Sì. Qualcuno una certa tradizione. Molte volte c'è una tradizione che è anche folcloristica. Però torniamo a Roma e vediamo il latte. Il latte, non c'era la centrale del latte. Il latte veniva dalle fattorie di intorno a Roma e veniva portato nelle latterie dove si vendeva. Però c'è anche un carrettino che girava per Roma, dei carrettini, dei tricicli, allora erano anche, in tempi più moderni erano fatti con a pedale, insomma, che vendevano il latte, vendita del latte che tu eri abbonato a questo passava, suonava e ti lasciava il latte. E questo era una consuetudine fino agli anni del 30, sto per dire. Però a Roma moderna, ossia nella Roma del 1920, del 1925, ancora c'erano delle latterie, ossia delle produzioni di latte. Per esempio, a Viale Carso, limite della esposizione dell'11, c'era una latteria, ossia uno che c'era delle vacche, produceva latte, lo andavano a comprare le persone che erano lì vicine. Poi c'era una celebre latteria, dove oggi c'è, ricordate voi altri, la Casina Valadier, no, scusate, la Casina delle Rose. La Casina delle Rose era, che oggi è la casa del cinema, c'era fatto un sacco di cose di carattere moderno e consumistico, era una fattoria, si chiamava Fattoria Bernardini, e al tempo di quando mia madre era giovane, quindi parlo del 1910-1915, dove c'erano delle vacche che pascolavano lì intorno a Piazza di Siena, questa zona qui, e producevano del latte ottimo, il latte ottimo, perché il latte, me lo ricordo anch'io, quando lo bollivi sopra ci veniva la crema,
cosa che oggi non succede.
No, perché oggi la gente vuole il latte scremato perché ha paura di ingrassarsi. Invece questi si ingrassavano, magari morivano prima, però mangiavano il latte con la crema, e è un latte buonissimo, mi ricordo. Poi la fattoria Bernardini chiuse e ci fecero, cioè, mi ricordo, c'era una panetteria che faceva dei magnifici biscotti al miele, brioche al miele, che non ho mai più mangiato. Beh, questi sono ricordi di mia gola infantile. Però la fattoria era vissuta, credo, fino a qui, 1915, quando è stata ovviamente chiusa per ragioni igieniche. In nome dell'igiene sono state fatte tante cose giuste, ma anche tante cose sbagliate. Allora vediamo un po' a Roma, ancora a Roma. Abbiamo parlato dei calderari, di quelli che vendevano le castagne, però c'erano anche altri mestieri che sono scomparsi, per esempio il fabbro che batteva sull'incudine e sentì questo rumore fin da lontano. Rumore da lontano? Beh, io mi ricordo che a Via Chinotto, sia a zona di Piazza Belcizia, si sentivano i rumori dei tram, che allora c'era la rimessa dei tramvai a Piazza Belcizia, che all'alba uscivano, e si sentiva niente che di meno che il fischio della locomotiva nel passaggio sul ponte che dal Vaticano va a Valle dell'Inferno, e lì c'era un blocco, parlo di 5-6 km di distanza, e la mattina alle 4, alle 5 sentiva il treno fischiare.
E questi che epoca era? Che anni erano?
1930, me lo ricordo io, sentivo il treno la mattina fischiare. Nel 1930 si sentiva ancora il treno fischiare, oggi scomparso perché assorbito, già non fischia più molto ovviamente perché ci sono i segnali elettronici, ma oltre a questo è scomparso perché sono scomparsi anche i treni che non passano più lì ma passano sottoterra, insomma. Quindi abbiamo questi esempi. A Roma c'era una caratteristica che era notevole: oltre ai venditori ambulanti, oltre c'erano dei personaggi che sono scomparsi. Per esempio la lavandara, cosa era la lavandara? Era una donna che veniva generalmente dalle borgate vicine e veniva a lavare i panni. Dove lavavano i panni? I panni si lavavano sempre a pian terreno, perché specialmente nella Roma antica, prima intorno al 70, l'acqua non poteva salire su. E questi lavavano i panni in queste zone, erano dei lavatoi proprio, e poi li portavano a stendere sul tetto. E infatti c'erano le zone che erano proprio gli stenditoi, e dove asciugava la biancheria che era lavata alla base della casa, del cortile. E questi stenditoi, alcuni erano celebri, per esempio c'era il stenditore della casa dove adesso ci sono i beni culturali a Porta Portese, che ci hanno fatto, l'hanno rovinato secondo me.
San Michele?
L'hanno rovinato, e quello era uno stenditore, l'hanno chiuso e ci hanno fatto una sala per i famosi congressi. Ma ad ogni modo c'era uno stenditore, e c'era una scala, e c'è ancora, che dalla base dove si lavavano i panni andava su, ed era una scala, siccome c'era San Michele che era un ospizio per i vecchi e per i giovani abbandonati, veniva su questa scalinata a scalini larghissimi, perché dovevano passarci i somari. Infatti venivano caricati i somari della biancheria lavata e mandati allo stenditoio a piano di su, al soffitto, capito? In terrazzo. Ma insomma, una cosa, l'ultimo stenditoio finto che vidi fare fu quello del palazzo dell'EIA, ossia della Rai, a Via Siago, dove sopra ci avevano fatto uno stenditoio finto, ovviamente. Poi lo chiuso per farci il primo studio della televisione nel 1932. È uno stenditoio finto, insomma, così, architettonico.
Quindi scompaiono le lavandaie, scompaiono gli stenditoi.
E scompaiono anche le barie. Le barie è un'istituzione, generalmente venivano sempre dalla sociaria, erano donne che avevano fatto un figlio, il figlio loro l'avevano affidato a un'altra donna del paese che aveva un figlio, quindi poteva allattare due bambini, e lei veniva a Roma in una casa o borghese o di signori nobili a fare la baria. Era vestita in modo particolare, in modo caratteristico, si riconosceva da lontano, e con questo grande pettone da mangiare al pupo della borghesia e dei signori. E alcune famiglie fino a 30-40 anni fa avevano ancora la baria. C'era una celebre famiglia, non faccio il nome, di Roma, che aveva proprio una consuetudine della baria sociale. Erano donne robustissime, e alla baria gli si doveva ogni rispetto, perché adattava il pupo.
Senti, il personaggio dell'arrotino, che in realtà oggi esiste ancora, sì, però tutto dunque, molto modernizzato,
dalle barie passiamo all'arrotino. L'arrotino era un signore che girava con la bicicletta e aveva alzava la bicicletta, girava la ruota, e lui pedalando ruotava coltelli, forbici, eccetera. Oggi si è più industrializzato, va girando in automobile, e dove c'è tutta questa attrezzatura per fare questo lavoro. Quindi l'Agostino esiste ancora, sia pure trasformato, quindi esiste ancora l'Agostino, il Carlo Agostaro e qualcuno che vende i lupini e le fusaie fuori del cuore, ma sono pochissimi. Oh, adesso possiamo ancora concludere.
Il calzolaio, Renato, il calzolaio è vero che esiste ancora, però ha perso un po' quell'immagine.
Ma certo, è logico, perché con le scarpe cinesi, che tutte le metti e poi le butti a un certo momento, non conviene. No. Poi c'è andare dal calzolaio a farsi rimettere i tacchi, capito? Oh, ma poi c'era un'altra figura, che era la sola Ofelia, la sola Clelia, che erano tutte donne sulla passata della mezz'età, che venivano a casa per rifare i vestiti e aggiustare la biancheria. E stavano lì a mezza giornata, una giornata.
Quindi una sorta di sarta comunque. Eh? Una sorta di sarta.
Una sorta di sarta a domicilio. Io, per esempio, ho portato fino a 18 anni i vestiti rifatti di mio padre o di mio nonno. Erano vestiti che erano lì in alcune parti, lei li smontava, li ricuciva e te li faceva. Io c'avevo questi vestiti. Oggi nessun ragazzo di 15 anni, 16 anni, 18 anni si metterebbe mai più un vestito del nonno o del padre rifatto, capito?
Ma nemmeno del fratello.
Questo per me non è un progresso, è un regresso, almeno dal punto di vista mio sbaglierò, perché si utilizzavano le cose fino all'ultimo. Quindi ho portato dei vestiti di mio padre e avevo 18 anni, già incominciavo a lavorare, avevo dei vestiti, mi ricordo che un vestito molto bello e ci tenevo moltissimo, era rifatto e io andavo col vestito rifatto. Quindi non era un senso di miseria, è un senso di utilizzazione delle cose, anche perché la donna che veniva a casa non costava un'ira di Dio, costava pochi soldi e quindi faceva lavorare.
Conveniva quindi aggiustare. Quindi conveniva aggiustare.
Conveniva riparare. Oggi non conviene riparare più niente, ecco, tolto la salute, se vale la pena ancora. Oh, e quindi immaginiamo con la figura romantica. Oltre a queste qui, poi c'erano ovviamente, alla stagione di Natale c'erano i Pinferari, che erano tutti della società dell'Abruzzo, venivano a suonare i Pinferari. Ma anche questa è diventata quasi un'industria e sono anche questi quasi scomparsi, perché sono solamente nelle zone prestigiose di turismo, ecco. Oh, ma poi c'era una figura che completamente scomparsa, apro una parentesi, io questi suoni, questi rumori dovrei ancora averli, fatti con un registratore a filo una sessantina fa, che ho ancora conservato, ma non c'ho più l'apparecchio, che devo provare con il nostro Brizaglia, che era meraviglioso museo della Radio Vaticana.
Alido Brinzaglia del museo della Radio Vaticana, sì.
È un museo meraviglioso, perché non c'è al mondo una cosa più bella di quella, dove avrà ancora un apparecchio e vorrei registrare questi suoni per farli sentire. Sono registrati, non sono finti, ma sono fatti proprio in quell'epoca. Allora, chiudiamo con la pianola. La pianola era un pianino, che si fa un piano su un carretto, e veniva spinto generalmente o da un somaro sardegnolo piccolino, quel tipo di quelli che stavano a Villa Borghese per i ragazzini, oppure era lo stesso uomo della pianola che girava la manovella. Era un carillon, praticamente un grande carillon che suonava e girava per la strada, e in compagnia c'era una scimmietta vestita di rosso, col cappello rosso, con un bicchierino. La scimmietta, povera bestia, era così carina che andava dalle persone, gli bussava sulla spalla e quello gli dava qualche centesimo.
Oggi non sarebbe più permesso, tra virgolette, sfruttare un animale.
Non lo sfruttare, quello era contento. Oggi si sfrutta la gente e gli animali in altro modo, e non diciamo quale, ma in altro modo si sfrutta ugualmente. Era più romantico, era più carino, perché l'animale era affezionatissimo al padrone e il padrone era affezionatissimo a lui, perché quando moriva era un lutto. Era un animale carino che girava e bussava la gente a chiedere l'elemosina. Forse direte, non è umano che un animale chieda l'elemosina a un uomo. No, però peggio sarebbe se l'uomo chiedesse l'elemosina all'animale, cosa che sta quasi per succedere, no, quindi non lo so. Allora, di modo, scherzi a parte, era una figura carina, e con questa immagine del Carillon, che voi non sentite ma che io sento nel mio cuore, vi voglio salutare e dirvi: Roma, Roma, c'è chi arriva a Roma, ma c'è chi tante altre cose per Roma che sono scomparse, e questo per noi sono lacrime e dispiaceri, ma pensiamo all'avvenire, anzi pensate voi all'avvenire. Vi saluto tutti
anche
quanti,
tu Renato, anche tu devi pensare all'avvenire.
Beh, io penso all'avvenire limitatamente a quello che la Divina Provvidenza mi darà.
Renato.
E con questo vi ringrazio tutti quanti, proprio perché la Divina Provvidenza mi assiste in modo veramente molto carino e molto affettuoso.
Renato, siamo noi che ringraziamo te per tutti i racconti che ci fai, queste perle, queste chicche che vai ricordando. Addirittura sei risalito al 1920, al 1930.
Ma sai, io sono ricordi che non sono scritti da nessuna parte, sono scritti solamente nel mio cervello e nel mio cuore, quel cuore che vorrei lasciare a Roma, agli romani veri.
Grazie, grazie tante Renato. Noi concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Renato Vertunni ed Eliana Storri.